casa nostra a Natale è già arrivato. Già abbiamo fatto i cenoni e cose. Stiamo passando un periodo in cui è strapieno di gente, tutti i ragazzi di Oret Labora, che è un porto di mare diventata casa nostra. È un porto di Oret Labora.
Esplosa la gioia.
Ricordo che 5 pane e 2 pesci è completamente finanziato da un crowdfunding di Provvidenza. È finanziato grazie a te. Per partecipare, link in descrizione. Bentornati a un nuovo episodio di Grateful Monday, il podcast di 5 pane e 2 pesci. Io sono
Io
Francesco.
sono Alessandra.
Siamo scappati di casa.
Allora, oggi veramente vogliamo parlarvi di una cosa stupenda che in realtà in tutti questi mesi così non è che ne abbiamo tanto parlato, ma adesso è proprio siamo all'apice dell'esplosione di questa cosa. Io ho detto, dai, questo veramente va condiviso nel podcast, che è proprio vivere la gioia, cioè la sintesi di questo podcast. Prima di farlo faccio la sintesi. No, perché magari uno c'ha da fare, non se lo vuole ascoltare, però voleva giusto sapere di che parliamo per curiosità. La sintesi è questa: che quando tu fai la volontà di Dio, veramente ti esplode in mano, in casa, dentro al cuore, intorno a te, la gioia. Ed è quello che stiamo sperimentando noi.
Quindi, dopo mesi e mesi l'anno scorso di
Discernimenti,
discernimenti,
di
pianti,
pene,
pesi,
agonie. Oh mio Dio.
morti,
Io non ce la farò mai.
pellegrinaggi in ginocchio, eccetera, eccetera, e mo ci ritroviamo invece forse a raccogliere i primi frutti, inaspettati,
Inaspettatissimi. Tanti,
aggiungerei.
tanti colpi di scena. Cioè, quello che vi vogliamo raccontare oggi è questo, che noi abbiamo passato un anno in cui ci siamo aperti a questa idea che assolutamente proprio non è un'idea nostra, che a noi non ci piaceva per i nostri motivi,
Detta
eravamo.
così, ma te ordina al dottore.
No, nel senso che è venuta fuori questa cosa che ci ha
È
messo
venuto fuori nel
nel
discernimento.
discernimento, ci ha messo molto in discussione, ci ha spiazzato a questa cosa di fare una comunità, che poi non so se si può chiamare una comunità, una fraternità, insomma, fare un'esperienza con dei ragazzi di un anno, cioè un'esperienza più lunga, la baita di un anno. E questa cosa qua in realtà ci metteva, soprattutto a me in particolare, inquietudine, nel senso bello di oddio, qual è la volontà di Dio di mettersi in cammino, che mettersi in cammino per qualcosa che ti rendi conto che è molto più grande di te, che ti supera, cioè che di milioni di anni luce, ma allo stesso tempo proprio che ti cavi sotto, cioè perché cioè,
Per chi non avesse
hai
seguito
paura. Ecco.
proprio tutti gli episodi proprio di Grateful Monday, io faccio una sintesi un pochettino più
Dai.
articolata.
Facciamo un passo indietro.
No, è una sintesi articolata.
Quindi facciamo una
No, è
sintesi.
per far capire, cioè perché soltanto chi veramente ha seguito tutti i peli forse ha capito. Noi ci siamo messi in abbiamo cominciato a fare Oret Labora, questa esperienza di una settimana alla Baida in montagna, dove abbiamo vissuto un anno con i nostri figli. Senza acqua calda, tutto il riscaldamento e cucina con il fuoco, con pochissimo utilizzo della corrente elettrica, una vita molto 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 semplice, molto bella, molta a contatto con la natura. Ecco, molta a contatto anche col lavoro manuale. Da qua è scaturito Oret Labora, cioè un'esperienza di una settimana con i ragazzi per vivere questa semplicità insieme.
Ci abbiamo pensato che potevamo condividere questa esperienza che a noi ci ha fatto veramente incontrare di più il Signore, potevamo proporla anche a dei ragazzi e l'abbiamo
Cioè,
fatto.
invece di andare magari in giro per l'Italia a fare corsi, cose, dico perché invece no, non faccio venire loro qua a casa nostra e fargli vivere tutto questo? E per noi Oret Labora è stato veramente una rivoluzione copernicana per gli appassionati della materia. Cioè, che è stato un cambio di prospettiva completo che ci ha proiettato verso una relazione sempre più bella con i ragazzi, sempre più nel presente e nel concreto con i ragazzi, e abbiamo fatto un'esperienza, poi ne abbiamo fatte due, poi abbiamo fatto un ritiro, poi abbiamo fatto altre esperienze, abbiamo fatto altri ritiri, eccetera, eccetera. E alla fine dell'anno scorso era apparsa in sovraimpressione questa idea che molti dei ragazzi, o alcuni dei ragazzi, diciamo così, di Oret Labora esprimevano il desiderio, almeno così in potenza, di fare un'esperienza più lunga lì alla Baita, quindi non una settimana, ma un anno, 9 mesi, una cosa del genere. adesso senza andare a toccare tutti i dettagli del come e del perché, alla fine noi siamo aperti a questo discernimento.
Dopo un anno ci siamo aperti ad ascoltare questo desiderio.
E siamo arrivati che probabilmente la strada effettivamente passa per qua. E sono arrivati Angelo e Laura, questa coppia sposata da 10 anni, e Marta a vivere lì alla Baita a ottobre. Dove però il presupposto era: vediamo insieme cosa il Signore ci vorrà far vedere, cioè che con la strada non è fatta, non è che noi abbiamo acchittato tutto, organizzato tutto e quindi bisogna far così. Ora, a distanza di ottobre, novembre, dicembre, cioè quasi 3 mesi di comunità, di vita comunitaria insieme a loro, di tante esperienze anche fatte insieme, perché abbiamo fatto Oret Labora 4, abbiamo organizzato la festa dei 10 anni a Verona col mega podcast live con Ireale, abbiamo fatto un trasloco di casa nostra, abbiamo vissuto, adesso l'ultima esperienza, il ritirone appunto dei ragazzi di Oret Labora in convento, che è stata una cosa che abbiamo già raccontato, che è stata una cosa veramente, siamo usciti sverniciati da sto ritiro, tutti, sia noi che loro,
tutti.
E quindi, per concludere, in questi giorni è diventato che casa nostra...
Un attimo di relax.
È diventata una specie di porto de mare in cui, in una specie di secondo questa massa critica, di aggregazione così, e passiamo i compleanni e cose, pieni di sti ragazzi di Oret Labora che vanno, vengono dalla Baida, tornano a casa loro al nord, giù al nord.
Giù a casa loro.
Ecco, io infatti la maglia era a casa loro.
Ah, hai detto a casa loro.
A casa loro. Comunque la maglietta che io vorrei proporre, cioè c'è stata questa idea di fare le magliette 5 paio di pesci, ho detto sì, facciamo le magliette 5 paio di pesci, le voglio fare, ne voglio stampare tante, le voglio che siano belle, con la scritta statevene a casa vostra.
Poi dicevo, ma quando è che doveva fare queste magliette?
No, sono bellissime, guarda, sono stupende.
No, la cosa simpatica è che è quello che veramente vi vogliamo raccontare, oltre a condividere quello che stiamo vivendo.
Simpatica?
Che quello che stiamo vivendo, sottolineo 100 volte, grazie al Signore e grazie a voi che lo permettete, è che i presupposti di tutto questo erano comunque un senso enorme, una grande responsabilità. Oh mio Dio, questi ragazzi si mettono in discussione, lasciano cioè Angelo e Laura hanno 11 anni di matrimonio, hanno la nostra età, comunque hanno lasciato il lavoro per farsi, o l'hanno lasciato o è messo in stand by per fare questa esperienza. E anche Marta la stessa cosa, ti senti un attimo che, oh mio Dio, non è che sono, non lo so, ti senti una
un pazzo scriteriato?
Cioè, ti senti una responsabilità addosso di non frenare questa cosa, cioè di accettare che questi fanno ste cose un po' da cose grosse, dai, cioè ti stai veramente mettendo in gioco tanto. Col Signore però insieme a noi, questo è il guaio, quindi tu che sei più avanti e sei un pochino alla strada dici oh mio Dio, e quindi hai paura per gli altri. E poi io per esempio pensavo, altri problemi erano dove li metteremo, perché alla fine alla Baita sembrava che ci davano la casa, però poi non ce l'hanno data, ne abbiamo già parlato di questa cosa, e come faremo, dove andremo, E anche questo piano piano si sta sbloccando, nel senso che adesso a gennaio inizieremo la ristrutturazione della casa sopra la cappella, di questa che è sempre una stanza. Quando dico casa, sembra una stanza,
sì.
Però per noi è una casa. 25 metri, sono tante casette, tutte di 25 metri quadrati, perché erano le stalle. Quindi casa nostra pure 25 metri col soppalco, casa di Marta, dove sta Marta, mia zia ci ha prestato questa casa, 15 metri quadrati. E poi ci sta sopra la cappella, che pure è 25 metri.
Ragazzi, 25 metri quadrati di un lusso sfrenato comunque. Volevo dire
comunque
questo.
Metterò qualche foto su Instagram di questo lusso.
Sembra, l'altro giorno sembrava di stare...
Ci hanno fatto il nido i pipistrelli, cosa che a noi ci rende molto felici, perché mangiano gli insetti,
sì, ma
la
dentro,
gioia.
Sì, ma no, dentro casa hanno fatto il nido i pipistrelli. Ah, nell'altra...
Nella stalla.
No, beh, dico, ci hanno mandato delle foto che stavano cercando di fare, cercando, perché poi è morto sto pane, però cercavano di ammassare il pane, insomma, di fare sta cosa.
Senza di noi, senza di me, ovviamente.
Sembrava senza la mano...
La mano sapiente, onnipotente.
Onnipotente di mia moglie, come hanno osato. Praticamente sembravano le foto di un gruppo di italiani.
Io non le ho viste, ma dove le hanno mandate? Me le hanno nascoste.
No, è un gruppo di italiani missionari in Tibet che è stato lì, cioè, tutti i panni stesi dentro casa, il fuoco, i pezzi di legno dovunque. Vabbè, bellissimo, okay. Vai.
E quindi piano piano anche questa cosa, dopo che loro sono venuti qua, dopo che abbiamo detto sì, dopo, penso si sta un po' sbloccando, anche incoraggiati perché abbiamo avuto due belle donazioni più grandi, diciamo noi 5 euro, ma una cosa più grande che ci ha incoraggiato. Ecco, non abbiamo tutti i soldi per fare questa casa, però fra il tour che avevamo fatto, che dovevamo andare a Panama, che poi non si è andato, e qualche donazione, un paio un po' più grandi, in realtà, cioè, non abbiamo tutto, ma abbiamo più di metà.
Abbiamo una buona parte per fare questa ristrutturazione, che l'idea di questa ristrutturazione è questa, che ci possa essere un'accoglienza permanente lì alla Baita. Cioè, nel senso di ragazzi magari che ci hanno
l'idea
già...
L'idea è che vuoi venire a parlare con noi e fai un'esperienza non di orette lavora, ma fai 2 o 3 giorni, fai qualche giorno, come
già scritto, ci hanno già scritto diversi ragazzi, non abbiamo ancora risposto perché ancora non sappiamo bene come...
Adesso non c'è veramente lo spazio,
si
può veramente fare. Magari qualcuno di orette lavora che già ci conosciamo, perché bisogna dormire insieme proprio. Quelli sono sposati, Marta c'ha 15 metri quadrati. È un po' così. Detto questo, avevamo tante paure del luogo, economiche, come faranno a mantenersi, come faremo noi ad aiutarli economicamente, cosa fanno, fa troppo freddo, reggeranno, cioè una cosa è una settimana, una cosa è 9 mesi, ma poi io l'ansia, dicevo, ma io ho 4 figli, io non ce la faccio manco a lavare il bagno, figurati se mi riesco ad occupare, dopo tutto quello che faccio,
Sono testimone di questa cosa.
Pure di una fraternità, una comunità, insomma, di altre persone, è impossibile, questa cosa mi ha comunque fatto tribolare tutta l'estate, ma anche prima, da febbraio, in maniera proprio, cioè è stata una lotta, sto sì, al Signore, perché proprio uno si deve fidare completamente controcorrente, cioè logisticamente è tutto, cioè se uso il cervello è veramente tutto un po' too much, un po' troppo. E invece ci siamo ritrovati a vivere veramente una gioia infinita. Cioè ci siamo ritrovati che loro sono una ricchezza per noi. Cioè ci siamo ritrovati che il Signore non ci ha dato delle persone di cui occuparci, sì anche, ma delle persone che si occupano anche di noi. Cioè che è reciproco, dei fratelli.
Sì, no, mi ricordo questa frase bellissima quando San Francesco appunto racconta la sua storia. Cioè a un certo punto c'è un passo fondamentale, dice il Signore mi chiede dei fratelli, no? Cioè non è che San Francesco è andato in giro a sponsorizzare la vita da frate, entra qua,
vorrei dei fratelli, dai, ma perché non lo fai pure tu?
E mi aveva molto colpito che appunto sono stati invece questi ragazzi di Assisi che si sono avvicinati a lui e hanno voluto fare la stessa vita che faceva lui. E qua è bello che pure ci sono questi ragazzi che si sono avvicinati un po' alla nostra realtà, e appunto non è un convincere che ti sto convincendo a fare qualche cosa, ma lo stiamo proprio facendo insieme. E sta nascendo una realtà bella. E noi facciamo tutti i mercoledì una giornata comunitaria, per esempio, dove
ecco,
siamo...
come avete potuto vedere da tutte le foto che ho messo su Instagram di ogni... perché ogni mercoledì dico, oh, dai raga, mettiamola una foto pure per condividere con gli altri che
Sono stati mesi veramente intensi, però facciamo il mercoledì facciamo questa giornata comunitaria. Beh, lo raccontiamo adesso senza fotografie su Instagram. Il mercoledì facciamo questa giornata insieme comunitaria
dove loro liberamente ci hanno detto il mercoledì lasciate figli, casa, impegni, qualsiasi cosa, venite qua e ci siamo solo noi, ok? Dovete rigenerare anche voi, dobbiamo pregare, stare insieme.
Il mercoledì la mattina è proprio una bellissima mattina di preghiera, molto molto bella, di condivisione, c'è stata tutta una parte in cui condividiamo quello che stiamo vivendo e tutte queste cose così. E poi c'era questa idea di fare una scrutazione a settimana, ma fino adesso non ce l'abbiamo ancora fatta.
No, alcune volte l'abbiamo fatta, alcune volte no. Sì, insomma, alcune volte abbiamo fatto i colloqui.
E poi questa idea di fare, per esempio, un paio di volte al mese, almeno una cosa... almeno un paio di volte al mese i colloqui, dove praticamente ci confrontiamo invece più singolarmente con chi sta lì per capire come sta andando, se ci sono dei problemi, discernimenti in atto e compagnia bella, insomma veramente una... e questa cosa qua la facciamo pure noi, cioè
ha creato una routine fra tutti, cioè il martedì, che ne so, Si pulisce casa il mercoledì, si fa la giornata comunitaria. Il venerdì loro vengono qui perché Marta fa aiuta in parrocchia con i giovani, sta cominciando
Sabato
e ci
catechismo.
tengono i figli e noi usciamo. Il sabato fanno il catechismo in parrocchia e dopo andiamo a messa e pizza, divano, film, tombola, insomma, si sta insieme.
Io ho fatto venerdì scorso, no, sabato scorso una tombola di quelle estreme, proprio prenatalizie, così per scaldare gli animi.
Però è bello perché tutte le nostre paure di tutte queste cose, in realtà, dopo 3 mesi vediamo che invece sono una risorsa, cioè che il Signore non ci voleva fregare, non ci voleva dare più responsabilità, non ci voleva mettere in un casino di più di quelli che ci abbiamo, non ci voleva fregare. Il Signore non faceva niente di male nei nostri confronti,
Ma
ma
perché dopo qualcosa di male?
perché tu. Siccome nella vita ti hanno sempre fregato, tu pensi che pure il Signore ti vuole fregare, quindi non ti fidi, dici no, questo vuole la comunità perché poi qua là, e quindi tu pensi che ti devi ammazzare come hai sempre fatto nella vita.
No, è diverso secondo me, che noi pensiamo che le cose dobbiamo farle noi,
Noi.
con le nostre forze, con le nostre capacità e tutto il resto. Invece, quando si inserisce l'ingrediente segreto, che è l'abbandono. L'abbandono totale, semplice e permanente, poi le cose le fa il Signore. Quando tu glielo permetti, le cose le fa il
Qua
Signore.
devo raccontare una cosa.
Aspetta, aspetta, fammi finire un attimo.
Sì.
E questo è quello che abbiamo vissuto noi fino ad oggi, anche perché, appunto, Alessandra accennava sul discorso anche economico, come faremo, eccetera. È tutto sostenuto dalla provvidenza di offrire un caffè, cioè dalle vostre donazioni. Dei 5 euro, dei 10 euro, dei 100 euro, come sia, ma è tutto finanziato con le vostre donazioni. Quindi sappiate che le donazioni che state inviando servono per mantenere tutto questo, servono per ristrutturare l'accoglienza, servono per
I
far
ritiri,
nascere, sì, per
Oretti Labora, i
organizzare
ritiri.
i ritiri, eccetera, eccetera, ma servono per portare avanti tutto questo progetto. Che si sta sempre più aprendo appunto concretamente ai ragazzi e alle persone che vogliono fare un cammino all'interno di questo, ecco, con queste persone.
Quello dell'abbandono, della fiducia, della fede, se vogliamo chiamare così, è un cammino che io ho capito, almeno nella mia storia, mi ha portato a 2 cose. Una, a trovare il senso della vita, e due, a trovare, che è la conseguenza, la gioia della vita. Non è scontato, anzi, penso che le persone con cui parlo, ma soprattutto la mia storia, non è scontato per tutti avere un senso chiaro nella vita. E neanche, non lo è stato neanche per me, ma non vi parlo di 1000 anni fa, vi parlo di 3-4 anni fa, di averlo perso questo senso. Dice, ma come? C'avevi i figli, il marito, tutto va bene, c'avevi 5 pani e 2 pesci, tutti questi ritiri, questi giovani, questi ragazzi, queste cose, come hai fatto a perderlo? E invece ogni tanto uno se lo perde e ci sono dei momenti critici, duri. E allora una ragazza qualche giorno fa mi ha chiesto, ma tu? Come hai fatto ad uscire da questa cosa? Come hai fatto a trovarlo, questa gioia e questo senso? Cioè il senso e poi anche la gioia. Allora io ci ho pensato, ho cercato di fare, ho avuto il dono della sintesi, penso. È opera dello Spirito Santo
No,
questo,
non eri tu,
cioè,
non eri tu.
altrimenti. E allora ho fatto questo, magari pure voi vi trovate in questa situazione e penso che periodi come il Natale, in cui tutti si devono volere bene, in cui ritorniamo, cioè ci stiamo preparando a rincontrare le nostre famiglie, le dinamiche, il cugino, lo zio, il nonno, il padre, la madre divorziati, cioè tutti i casini si rincontrano, diciamo, almeno a Natale ci dobbiamo rivedere. E uno, io pensavo, tutta la vita, quello che io ho fatto è stato cercare di cambiare la situazione, cioè aspettare che l'altro cambiasse, pretendere, aspettare, arrabbiarmi perché l'altro, mio marito, mia madre,
Mio
mio padre,
marito, mio
mio
marito.
marito, la situazione, questo, quello, cambiassero. Questa cosa, dopo tante speranze, illusioni, delusioni, non avviene. A un certo punto, dopo tanti anni, dopo qualche anno, ho capito che forse dovevo lavorare veramente su di me, che pensavo che invece che ero quella giusta, erano gli altri sbagliati. E quindi ho lavorato tantissimo su di me. E questa cosa qua per me è stata una svolta, perché quello che facevano gli altri mi faceva meno male, quella situazione intorno a me non mi buttava completamente a terra, ma mi reggevo ancora, cioè. Però non era mai abbastanza questa cosa qua. Quando è cambiato tutto? Quando ho capito che mi dovevo... Quando proprio sono arrivata all'estremo delle forze e ho capito che mi dovevo arrendere. Quando mi sono arresa, mi sono riconosciuta che proprio ero proprio una poveraccia e che la mia vita era poca roba, cioè che proprio non c'avevo, non mi era rimasto più niente, che le avevo provate tutte, anche a lavorare su di me, e che sì, vabbè, però non è che mi ha risolto moltissimo, cioè mi ha risolto ma non troppo. Mi sono arresa e lì ho incontrato il Signore, e da quell'incontro col Signore ho capito e ho vissuto, non con la testa, l'ho sentito, l'ho vissuto, sperimentato, che Dio basta. Per me il Natale è questa cosa qua. Non è, ha detto il parroco qualche settimana fa, non è Gesù che nasce, la frasetta, Gesù nasce nel tuo cuore, è Gesù che viene, cioè questo è il tempo in cui Dio per un'altra volta bussa esplicitamente, cioè non è che bussa nel tuo cuore ogni momento, che no, proprio la Chiesa ha detto stop tutti, adesso ci prendiamo delle settimane e un tempo in cui lo diciamo ad alta voce, Dio bussa al tuo cuore, bussa perché ti vuole dare questa gioia, cioè la gioia, la pienezza della vita. Questo è trovare il senso, cioè tutti cerchiamo il senso, soprattutto adesso. E magari i miei nonni non lo cercavano perché erano impegnati non al senso ma alla sopravvivenza, alla panza, e quindi non c'avevano il tempo di farsi delle certe domande ed erano più semplici. Ma noi che viviamo in un'era fra virgolette ma tantissime, la parola è proprio sbagliata e brutta, di benessere, noi invece cerchiamo il senso, noi cerchiamo il senso, e il senso che cerchi è...
No, forse lo cercavano anche loro il senso, ma la risposta era molto più semplice. Il senso è magari, che ne so, sposarsi, fare i figli, dare il meglio di me stesso, e che era una risposta semplice che però rispondeva. Invece adesso sì, abbiamo messo in discussione tanto, forse quasi tutto. E
è così, adesso è così, senza giudizio, no, prima è meglio, poi è peggio.
No.
Adesso siamo, viviamo questo, e io penso che il senso che noi cerchiamo è Gesù Cristo. Il senso che noi cerchiamo è quell'acqua che non, che disseta, cioè di cui dopo tu non hai più sete, di nient'altro. E quindi non aspetti più di essere meglio tu, che gli altri cambiano, niente, cioè bevi questa, ti attingi a questo, alla volontà di Dio, affidarti, e dopo quello che ne hai è una gioia, ed è quello che stiamo sperimentando adesso. Cioè noi abbiamo la casa piena di gioia. Quando Laura, Angelo, Marta e X ragazzi di Oret Labora entrano dentro casa nostra, è una gioia che esplode in casa, esplode in noi, nei nostri figli. Cioè, ha fatto il compleanno Maria una settimana fa, nostra figlia. Eravamo 16?
16, sì.
C'eravamo noi e mia madre e mio padre. Tutti gli altri erano retlaboratori. C'erano ragazzi di passaggio, così. Cioè, è bellissimo. È una gioia, forse un compleanno così non l'avevo mai fatto, così bello, così felice, e ci sta Laura che trucca tutti in casa, perché noi dobbiamo essere bellissime, noi siamo portatrici di bellezza, andiamo tutti da Ticotà a comprare i trucchi, forza, una spedizione di donne, di
vabbè,
figli.
Comunque abbiamo dovuto addirittura, abbiamo fatto sta mega tombolata poi
l'altra sera,
sabato sera, e abbiamo dovuto, noi abbiamo la nostra tombola di famiglia, fatta da noi proprio a mano, cioè proprio
con le caselle fatte con le cartelle fatte a mano,
tutto disegnato così, eccetera, eccetera. Abbiamo dovuto fare altre schede, altre 10 schede,
ho comprato 6 fogli
sì,
colorati per
dovuto fare altre 12 schede per giocare insieme, perché sennò ci mancavano le schede. Cioè, è una cosa che non vi so spiegare. Quindi, questo è per dire quasi. Cioè, non devi pensare beati voi, anche a me piacerebbe così, perché se io fossi stato al posto tuo all'età tua magari avrei detto pure io beati voi, anche io vorrei fare una cosa del genere. Io mi ricordo che dicevo a Marusca, dicevo ma anche io vorrei essere amico così con Lorenzo, che facciamo l'impianto elettrico insieme, che ristrutturiamo la casa insieme così. E Marusca dice Francesco, però cioè sì, va costruita una relazione, ci devono essere dei passaggi, delle cose, no? Io lo dicevo come pretesa, ma come desiderio mio, no? E mi rendo conto che oggi sto in quella situazione là, che magari appunto faccio l'impianto elettrico, o spacco la legna, o non so, un'altra, o faccio il trasloco, e sono contornato da persone che sono felici di aiutarmi, e facciamo le cose insieme, e ragioniamo insieme. Ma è un punto di arrivo, a cui siamo arrivati non tanto cercandolo, ma veramente cercando la pienezza della vita, cercando la verità della vita, e quindi cercando Dio.
E questo io ci tengo a dire, il messaggio che vogliamo dire oggi è questa cosa qua, che quando ti fidi del Signore solo questo ti arriva, cioè ti arriva una pienezza e una gioia che ti riempiono la vita. Quando tu ti giochi la vita, il Signore ti riempie la vita di pienezza, di gioia. Perché Gesù Cristo, l'unica cosa che vuole fare è volerti bene e amarti. Per meno di questo, diceva questa ragazza, io per meno di essere amata veramente, gratuitamente, e per meno di spendere la mia vita per qualcosa, per qualcuno, per me non ne vale la pena. Però questa roba qua non è una cosa teorica. Io per meno di essere amata vuol dire che la forza di uscire da certe situazioni me l'hanno data le persone, pochissime, ne posso dire una o due, che in quel momento sono state capaci di amarmi, mi hanno vista, mi sono state vicino. Quando uno sta male è faticoso stare vicino a un'altra persona. Però erano lì. E quell'amore là ti salva, cioè quello è Gesù Cristo, quella persona che è capace di amarti. E dopo tu assolutamente vuoi amare un altro, cioè come fai ad amare Gesù Cristo? Perché li vogliamo bene ai ragazzi Oretta Labora? Perché sono tutti simpatici, sono tutti generosi, sono tutti misericordiosi, sono tutti, non so, bravissimi, non fanno cazzate? No, li vogliamo bene prima che vengono, li vogliamo bene prima che scendono dalla macchina per fare l'esperienza. Li vogliamo bene perché siamo stati voluti bene noi. Li vogliamo bene perché è il modo in cui noi possiamo amare Gesù Cristo. E quando vedi un ragazzo soffrire, tu vedi Gesù Cristo che soffre. E quando vedi un ragazzo che risorge, rinascere, tu vedi Gesù Cristo che risorge. E quando io ho bisogno di essere amata così, io chiedo e busso alle porte di un'amica, busso alle porte di Nuovi Orizzonti, che so che mi coccolano e mi vogliono bene, perché so che io posso essere amata. È quell'amore là che mi sa, questo è Gesù Cristo, essere amato da Gesù, come dice Padre Giovanni, Dio ha un nome e un volto, cioè non è una cosa astratta. Non è mi fido, fede, mi sforzo, mi impegno di capire, di arrivare a elevate massime teologiche, teologiche.
Non lo so, io non ho fatto italiano, ho studiato fisica.
Cioè di capire cose elevatissime, non è quello. O di entrare in misteri. Io lo so che l'Eucaristia non la capirò mai, è un mistero troppo grande. Ma come fa a entrare una cosa così grande nel mio cervello?
No, bellissima questa citazione di Sant'Agostino: se lo capisci non è Dio. Guarda, ecco. Quanto mi è piaciuta, guarda, l'adoro veramente.
Quindi cioè non è questo, avere fede è sempre, io sono arrivata a sta sintesi, è sentirsi amati da qualcuno. E questo amore di qualcuno è una cosa concreta, non è una cosa ascetica, è una persona che ti ama. E amare qualcuno, cioè amare Dio, non è una cosa astratta, ma io a Dio quanto li voglio bene, è amare qualcuno.
No, la mia domanda è questa, questo io vorrei che noi lasciassimo a chi ci sta ascoltando adesso, è sì, ho capito, ma io non sento niente, io non vedo niente, qual è il prossimo? Allora, non, sicuramente noi non abbiamo la ricetta, quindi se vuoi la ricetta puoi chiudere adesso il podcast, però forse ti possiamo dare invece così, un'imbeccata, una dritta forse sul prossimo passo da fare, sul primo passo da fare.
È una domanda che
sì, no, stai
per me il primo passo da fare è sperimentare l'amore, perché
Ma io non provo niente, non sento niente, non vedo niente, dove compro sto coso, dove lo prendo?
Non lo so dove lo prendi, però quello che so è che noi abbiamo ricevuto, noi siamo chiusi all'amore, ci dobbiamo arrendere, perché la nostra vita è una battaglia. Come dice San Paolo, ho combattuto la buona battaglia. A me sta parola nella mia vita suona che io faccio una lotta con Dio per non farmi amare. Dici, ma com'è possibile che tu rifiuti l'amore a voglia? Che è possibile? Perché l'amore che io ho ricevuto nella mia storia, quello che hanno chiamato amore, che mi è stato detto che era l'amore dei miei genitori, della mia famiglia, della mia storia, non è una cosa che mi ha fatto sempre bene, è qualcosa che mi ha fatto soffrire tantissimo. Come faccio io adesso ad aprirmi a quello che gli altri dicono che è amore, all'amore di Dio? Perché quando tu dici amore, a me mi fa già mi fa male, già dico aia. Quindi come faccio? Bisogna fare l'esperienza contraria. Se io per 30 anni ho avuto un'esperienza di dolore, cioè ho chiamato amore ciò che mi ha fatto soffrire, come faccio ad aprirmi? Ti apri, spacchi questo muro, apri questa prigione quando c'è qualcuno che ti tende la mano e che ti ama gratis. Quando incontri una persona, basta uno solo, un luogo, una persona che ti sa amare, ti vede. Fino in fondo.
Però questa cosa qua sembra come deve fare una ricerca a casaccio nel mondo finché non trovi la persona giusta. Io vorrei dire una cosa ancora più specifica. Io ho provato questa sensazione di grande solitudine quando avevo 20 anni, ancora non avevo incontrato il Signore, ancora non mi ero fatto certe domande forse, io l'ho trovata questa cosa qua, è stato un momento, non è che è stato, sai, sono stato ospitato 50 anni in una casa dove si sono presi cura di me, no, è stato una luce che si è accesa e questo è stato possibile perché io mi sono fatto una domanda ed era questa: io volevo trovare la verità, io cercavo la verità sulla mia vita, la verità sull'amore, la verità sulla morte, la verità sulla sofferenza. Io cercavo la verità, io volevo una risposta. Il mio invito è questo, ed è evangelico. Chiedi, bussa e ti aprirà e sarai aperto. Chi cerca trova, chiedi e troverai risposta. Questo è il punto fondamentale. Lo so che sembra una cosa che non serve, lo so che sembra una cosa astratta, ma io l'ho visto nella mia vita, l'ho visto nella vita di Ale, l'ho visto nella vita dei ragazzi che camminano con noi. Devi arrivare al punto di chiedere questo grido, quest'urlo interiore, forte, vivo e vero verso Dio, nel chiedere di vedere il suo volto, chiedere di sperimentare questa verità. Lì avrai occasione poi di fare questo incontro, questo momento, questo atto, questa luce che si accende e capisci che quella è la strada buona. Ma se non chiedi, se pensi che tanto a me non mi succede, che tanto io non lo posso fare, che tanto io non lo capisco, che tanto io sono azzoppato, ho mezza gamba, dovato, ho ciecato, sono brutta e non so che cosa, questa esperienza non la farai. Questa esperienza non la fai perché ti capita, questa esperienza la fai perché la chiedi in maniera seria, incessante e in maniera proprio profonda. Io questo posso dire della mia vita, questo è quello che ho visto nelle persone intorno a me che hanno fatto questo incontro. Veramente un desiderio forte di poterlo vedere, questo amore.
Se Dio non risponde a queste domande esistenziali che danno il senso della vita, se Dio non risponde a questa sete di verità, se Dio non risponde al senso, se Dio non ti dà la gioia, boh, che ci facciamo? È solo una carezza quando stiamo... una consolazione. Sì, Dio è anche una consolazione. È solo un luogo bello, la parrocchia dove ci sentiamo accolti. Sì, anche quello. È solo una sistemazione da bravi ragazzi. Vabbè, no, quello non è. Ma se Dio non risponde, se tu non dai la possibilità al Signore, se tu non apri sta porta, Dio sta alla porta e bussa. Cioè, perché viene Gesù Cristo? Perché c'è il Natale? Perché nasce Dio? È venuto a liberare i prigionieri, a alleggerire le spalle agli oppressi. E per te non è che è venuto per un altro. Gesù Cristo sta alla porta e bussa per te. Cioè, vuole liberare te, vuole dare la gioia a te. E come si fa? È una battaglia dove quando perdi, vinci. Quando tu perdi, cioè che tu non vuoi essere amato perché l'amore ti fa male, quindi sei chiuso, ma non è colpa tua, è proprio che la vita è stata dura con te. E quindi tu sei chiuso a quell'amore. Però è una battaglia che il Signore ti vuole rispondere, il Signore ti vuole amare, quella persona ti vuole accompagnare, ti vuole... vuole fare un gesto d'amore nei tuoi confronti, vuole essere generoso con te, ti vuole accompagnare a casa una sera, ti vuole offrire una cena, ti dice quanto sei carina, si vuole impegnare con te nel senso a far trasloco. E tu dici no, ma scherzi, no, ma arrangio, vado coi mezzi, non ti preoccupare, pago qualcuno, non sia mai, non lo chiamo perché sennò disturbo. Se tu perdi sta battaglia, se tu ti arrendi, la finisci di lottare e accetti quell'amore, quando perdi, cioè che perdi vuol dire che tu vorresti non essere voluto bene e fai di tutto.
Ma ti abbandoni a questa cosa.
Ma quando tu perdi e ti abbandoni e ti sconfiggi, non so come dire, e vince il Gesù Cristo, tu sperimenti l'amore e lo sperimenti una volta. E lo sperimenti due volte che puoi accettare un complimento, lo sperimenti tre volte che uno ti può accompagnare a casa.
Ma basta.
Lo sperimenti quattro volte che uno ti può aiutare a fare il trasloco. Dopo, quel muro di difesa, quelle difese che noi abbiamo nel lasciarci amare, piano piano si rompono. E quando cadono, a un certo punto, quando ti fidi, cadono quelle a un certo punto sperimenti che Dio basta. Sperimenti l'amore, è cambiato qualcosa intorno a te, tuo padre è diventato gentile, tuo padre ti vuole bene, ti accoglie a braccio aperto quando vai a casa. No, è rimasto quello che è. Tu con tutta la terapia che hai fatto sei migliorato sicuramente, hai imparato tante cose, ma quelle ferite comunque rimarranno per sempre nella tua vita e rimangono così, ma nel tuo cuore nasce la gioia, nel tuo cuore nasce la gioia, che non sono le luci di Natale, il presepe, le lucette e i regali che qualcuno ti farà. Nasce la gioia perché avrai dato, come si dice, dissetato quelle domande, avrai dato risposta all'unica cosa che conta nella vita tua, queste domande. Questo è Gesù che viene, questo è il Signore che viene, questo è il Natale. Tutto il resto non lo so a che serve, forse a qualcuno serve pure, a me no. Io mi ricordo uno che a un ritiro, a un corso in Sicilia, ha alzato la mano e ha detto: guarda, io sono sposato, ho due figli sani, ho un bel lavoro, una bella casa, io sto a posto così. Perché io ho detto: ma voi siete tutti a posto? Perché se stavate a posto, perché siete venuti? Potete stare a caldo a casa vostra. E lui ha detto: ma io in realtà sto proprio a posto. Io l'ho invidiato, ho detto: ma beata a te, io ho tutte queste cose, a me non mi bastano, a me non mi bastano, non lo so perché, ma a me non mi bastano. Io non voglio stare meglio, io voglio essere amata. Cioè, io non mi voglio sistemare meglio nell'angolino dove sto. Io non voglio stare nell'angolino, capito? E questa cosa solo Gesù Cristo me l'ha data quando, e combattendo, è una battaglia veramente, con lasciarmi amare, ha vinto lui. Cioè, quando ogni volta che ho perso, ho vinto. Ogni volta che ho perso è cascato un pezzo di queste resistenze e ho sperimentato l'amore. E veramente, ragazzi, dopo è gioia piena, gioia piena. Noi siamo stanchi in questi giorni di gioia piena, di risate, di abbracci. Noi siamo proprio. Io ho un sonno adesso incredibile perché veramente me lo sto godendo così tanto questa gioia, questa casa piena, 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 piena.
No, e badate bene che noi abbiamo iniziato 5 pane e 2 pesci perché ci siamo resi conto di una cosa, che non eravamo soli a vivere quella solitudine che vivevamo noi, da sposi all'estero,
Da cristiani.
a cercare un amore vero sia tra di noi che nella Chiesa, che in Cristo, e non eravamo soli. E quindi abbiamo voluto. Mi fa ridere che ci vogliono intervistare a volte l'utilizzo dei social nell'evangelizzazione, ma mi fa ridere perché per noi era un'esigenza. Noi eravamo lontani, eravamo soli, non avevamo nessun punto di contatto. Ci stava Facebook, abbiamo detto, beh, dai, proviamo a utilizzare questo mezzo di comunicazione per cosa? Per raggiungere quell'altra coppia che sta dall'altra parte della montagna e che è sola come noi.
Pure egoismo, eh?
No, vabbè, non è quello, invece
per avere, per
era
il desiderio di condividere,
desiderio di umanità, desiderio di
avere anche la
incontrare,
forza di un altro che sta camminando come te.
desiderio di camminare insieme. Ecco, questo qui è stato non l'unico, però uno dei motivi che ci ha spinto, ecco, a spenderci proprio, a metterci in discussione, a metterci in piazza con 5 pane e 2 pesci. Quindi, appunto, mi fa ridere, dice, l'utilizzo dei social. I social li utilizzi perché ne hai bisogno. Come prendi l'utilizzo dell'autobus per andare al lavoro, parliamone. C'è bisogno. Hai bisogno di un mezzo di locomozione. Così no, ho bisogno di un mezzo di locomozione per arrivare oltre a quella collina. E oggi, dopo 10 anni di 5 pane e 2 pesci, all'improvviso, perché non è che l'anno scorso, non è che quest'anno ci stavano 10 persone e l'anno scorso ce ne stavano 7, 8, 5. L'anno scorso ce ne stavano 0 o forse 1 o 2 e oggi ci ritroviamo a godere di questa ricchezza perché le cose il Signore con te le fa sempre a salti. Sono tante risurrezioni che arrivano nella tua vita e prima arriva questa risurrezione è una botta di vita pazzesca. E poi rimani lì su quella cosa là, continui a lavorare su quella cosa là e stai lì e stai lì e stai lì finché non arriva un'altra risurrezione, boom, fai un passaggio di livello e stai su un'altra cosa. Io penso che con questi 10 anni, per me proprio Verona il 5 novembre è stato proprio un giro di boa in qualche maniera, abbiamo fatto un salto e ora stiamo vivendo con la comunità, stiamo vivendo un'altra cosa. Che è ancora più grande, che è ancora più potente, che è ancora più coinvolgente, che è ancora più in Cristo. Quindi ecco, non pensa che siamo. Se vuoi pensare qualcosa di male, pensa che siamo pazzi, pensa che siamo superficiali, pensa che ti pare a te, ma non pensare che per noi è facile perché noi siamo partiti veramente in una solitudine incredibile. E se stai vivendo questa solitudine, sappi che noi stavamo lì. E che però non c'è soluzione a quella solitudine se non continuare a vivere o iniziare a vivere un abbandono vero.
L'ultima cosa che voglio dire è questa, che tante salite che ci sono, noi spesso le raccontiamo senza magari entrare nei dettagli, però alcune certe volte sono proprio, posso dire la parola bastarde?
Pesanti, c'è
Pesanti,
una
ecco,
parola in
scusa.
italiano,
Allora,
pesanti
alcune
che si
sono proprio
potesse.
pesanti, alcune sono proprio ingiuste, alcune sono veramente gratuite. Però, per quanto uno veramente soffre tantissimo,
Soffra.
soffra tantissimo, abbiamo iniziato anche un corso di congiuntivo per me, grazie ai ragazzi della Baita, ma ce la farò, ce la farò. per quanto uno soffra molto, io mi sono resa conto che tutte queste sofferenze, se vogliamo dire così, attacchi gratuiti, cose X, chi più ne ha ne più ne ha, in realtà sono soltanto un continuare quella battaglia di arrendermi. Cioè, sono soltanto. Cioè, ogni volta il Signore mi diceva: cioè, lo capisci che ti devi arrendere, ma Signore, cioè, tu ti rendi conto che cosa ci è successo? Cioè, no, nel senso, ma tu. C'hai parole questa volta? Perché io le ultime volte dico: ma veramente non ci sono parole. Abbiamo superato ogni limite del decente e dell'umano. Eppure mi rendo conto che il Signore ogni volta mi dice: sì, ti devi abbandonare. Ma io gli spacco la faccia. No, forse tu devi abbandonare la tua giustizia. Fidati di me. Fidati. Perdona. Perdono, io li meno, altro che perdono. Fidati, fidati della mia parola, fidati, fidati, perché Dio ti può fregare? No. E allora quando noi ci fidiamo, invece di ascoltare la nostra ragione, le nostre emozioni, che sono da ascoltare, sottolineo 100 volte, però che sopra queste ci mettiamo obbedire a Dio, cioè mettere le nostre ragioni, però dopo obbedire a Dio. Quello che ne abbiamo in cambio è questo, veramente, ed è una cosa grande, è bello, è una cosa che ti spacca il cuore, è una cosa grande. Vabbè, già l'ho detto, ok, possiamo chiudere questo podcast. Va bene, vi lascio andare, dai, 45 minuti di traffico sono abbastanza anche per voi,
Perché tu
ok?
sei accesa? Ma che stai di...
No, perché sento che ripeto sempre le
C'era il
stesse cose e che uno.
momento candelina col tè, così, proprio che ti stavamo tutti ascoltando, stavamo
No.
raccogliendo le tue lacrime.
No, 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 volevo dire che non è che sembra che mo' è tutto rose e fiori, incontro il Signore e la gioia esplode di risurrezione, no, c'è sempre una morte e
No,
poi una
io ho de... no,
risurrezione.
io... no, io ho detto che la risurrezione e poi ci lavori, che quindi ti fai il culo e c'è becchi le
Non le devi dire le
ingiustizie.
parolacce che ci ascoltano pure i preti.
Culo non è una parolaccia.
Non devi ripetere.
Non sapevo che non. Io il congiuntivo lo sto imparando, però queste cose non me l'hanno insegnato. Comunque volevo dire a tutti gli amici del Veneto, ciao amici, che in divano non è italiano. Grazie. sul divano. Bene, niente.
Niente, noi vi salutiamo.
Siamo felici. Non vedo l'ora di potervi accogliere alla Baida. Grazie per tutto il supporto proprio materiale, economico che state mandando per tutto quello che stiamo facendo e grazie per il vostro supporto spirituale con le preghiere, con questo rosario dell'Avvento. O dobbiamo fare la novena?
Sì.
E basta.
Vi salutiamo e ci vediamo il prossimo lunedì. Certo.
Sì, ci sentiamo il prossimo. Ciao.